Come già vi avevo anticipato questa mattina, ci avviamo a concludere queste nostre meditazioni in questi giorni di esercizi spirituali alla scuola del Vangelo di Luca e lo facciamo rivolgendoci esattamente alla fine del Vangelo di Luca. Ciò che ci guiderà oggi pomeriggio sarà il capitolo 24 del Vangelo di Luca. Se questa mattina il nostro sguardo ha contemplato il mistero della passione e morte di Cristo, la sua crocifissione, e siamo entrati nel bagliore della Pasqua attraverso la tenerezza di Giuseppe d'Arimatea, oggi pomeriggio invece entriamo completamente nella luce della Pasqua attraverso i racconti della risurrezione così come ce li riporta l'Evangelista Luca. Ma prima di andare al testo vorrei fare una piccola premessa che spero possa essere utile anche nella nostra vita di ogni giorno, nella nostra vita cristiana. Perché? Perché certe volte noi dimentichiamo di essere discepoli di Gesù crocifisso e risorto, cioè non è semplicemente Gesù crocifisso risorto. E cioè ciò che risignifica tutta la nostra esperienza cristiana non è semplicemente la solidarietà che ciascuno di noi sente attraverso l'esperienza della croce di Cristo. Nella sua sofferenza noi troviamo la nostra sofferenza, nella sua debolezza noi ritroviamo la nostra debolezza, nel suo buio noi ritroviamo il nostro buio, e c'è una sintonia profondissima tra noi e il mistero della croce. Ma ciò che risignifica tutta la nostra vita è innanzitutto il mistero della Pasqua, della risurrezione, è la luce della risurrezione. E noi dobbiamo domandarci se effettivamente siamo cristiani o no della risurrezione, o semplicemente siamo annunciatori della croce di Cristo, ma abbiamo omesso quel dettaglio che fa sì che tutto questo mistero di dolore e morte possa trovare davvero un significato. Ma il problema serio della risurrezione è che ci fa entrare in un mondo che noi non riusciamo più a gestire. Ecco, basta leggere tutti i racconti della risurrezione per accorgerci che la caratteristica principale del risorto è la sua imprendibilità, non si riesce a prendere in nessun modo. Il risorto non lo si gestisce. Finché Gesù è un uomo come tutti gli altri, può essere seguito, può sfuggire, ma poi possono acchiapparlo, possono arrestarlo, possono fargli del male, possono metterlo su una croce, lo possono chiudere in un sepolcro. Gesù può essere in qualche maniera gestito da noi, ma quando si entra nel tempo della risurrezione, Gesù non è più gestibile da noi, non si riesce a prendere. Infatti la prima esperienza della risurrezione non è tanto una presenza quanto un'assenza, il corpo, il cadavere che manca dal sepolcro, è la prima esperienza della risurrezione. Ora, entrare nell'esperienza della risurrezione quindi significa entrare in una dimensione che è più grande di noi, in cui noi dobbiamo cominciare ad avere un atteggiamento che non è più l'atteggiamento del controllo, ma l'atteggiamento, ecco, della contemplazione, è l'atteggiamento in cui siamo sospinti dallo Spirito. Per poter vivere secondo lo Spirito noi dobbiamo abbandonare la nostra capacità di voler controllare la vita. Essere spinti dallo Spirito significa ricevere anche noi la catechesi che riceve Nicodemo. Lo senti il vento? Non sai da dove viene né da dove sta andando. Così è di chiunque rinasce dall'alto. Lo Spirito soffia dove vuole, fa quello che vuole. Giovanni XXIII aveva questa espressione molto bella, diceva: noi non siamo assistiti dallo Spirito Santo, siamo noi ad assistere lo Spirito. E questo è importante anche in un tempo come il nostro, che è il tempo del sinodo, no? In cui dobbiamo imparare questa sinodalità. Mi piacerebbe questa meditazione spalancarla proprio come una grande riflessione sulla sinodalità, e capirete perché l'Evangelista Luca ci aiuta. Insomma, soltanto chi ha sperimentato la vita del risorto ha sperimentato davvero che cos'è la vita cristiana, la vita spirituale, perché la vita spirituale è una vita in cui noi non c'entriamo più moltissimo, non siamo più i veri protagonisti, ma siamo sospinti. E questa è la cosa più difficile, perché uno dovrebbe dire: la cosa più difficile è fare la cosa giusta, scegliere la cosa giusta. No, Giovanni della Croce ad esempio ci dice che il livello più alto della vita spirituale è una passività attiva, cioè scegliere deliberatamente di non fare niente, di star fermi. Immaginate se noi riusciamo a non pensare, a non escogitare, a non scegliere di fare qualcosa. Noi siamo costantemente in movimento, per noi è difficile rimanere fermi, far emergere la vita dello Spirito dentro di noi. Però questo è quanto più di necessario nella nostra vita. Noi entriamo nella resurrezione quando entriamo in questa dimensione spirituale. L'abbiamo appena letto nella lettura breve, così come Paolo ce lo dice nella lettera ai Galati, i frutti dello Spirito, cioè quando uno poi vive di questa vita risorta che sgorga dentro di lui, questa dimensione spirituale, i frutti dello Spirito sono gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, eccetera. Cioè sono dei doni molto concreti che noi cerchiamo con tutto noi stessi. Chi di noi non vuole vivere nella gioia, nella letizia? Chi di noi non vuole vivere nella pace? Chi di noi non vuole sperimentare la mitezza, il dominio di sé? Ecco, tutto questo è possibile per noi se è lo Spirito ad agire dentro di noi. Quindi se noi dovessimo dire dov'è che più di tutti gli altri ambiti noi sperimentiamo la Pasqua, è nella vita spirituale, quando la vita spirituale ci ottiene questi doni, quando la vita spirituale ci fa entrare in una dimensione in cui non c'è più semplicemente il nostro fare, il nostro pensare, il nostro agire, ma è Cristo che vive in noi, Cristo che agisce in noi, Cristo che si muove dentro di noi, Gesù risorto che si muove dentro di noi, in un'unità profonda, come nel momento in cui Gesù dice di sé, di suo Padre, io e il Padre siamo una cosa sola, e chi vede me vede il Padre, nella vita spirituale con noi si viene a creare la stessa unità tra noi e Gesù, chi vede noi vede Gesù, dovrebbe essere così. Ma andiamo al racconto di Luca, che può fornirci la mappa giusta per entrare in questo imprendibile mistero della Pasqua e della risurrezione. Ho voluto fare questa premessa perché se è vero che la croce è un mistero è anche la Pasqua. Ed è un mistero, talmente tanto mistero, che gli evangelisti dicono anche cose contrastanti rispetto al giorno della risurrezione, ma non perché si stanno inventando le cose, perché è difficile per loro raccontare qualcosa che è imprendibile. E quindi ognuno ne riporta la propria esperienza o sceglie qualcosa di questa esperienza utile a chi dovrà ascoltare, a chi dovrà leggere questo Vangelo. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Luca non fa nessuna menzione della preoccupazione di queste donne, delle mirofore. La preoccupazione di non sapere come comportarsi davanti al sepolcro chiuso. Non gli interessa questo. Quando loro arrivano, dice, trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Ma prima di andare avanti, questo è il primo dettaglio che vorrei sottolineare e che ci dice una parola, spero, una parola di luce anche su quella che dovrebbe essere l'esperienza della sinodalità. Queste donne sono insieme e vanno insieme al sepolcro e insieme fanno questa esperienza. La fede cristiana è una fede che non è comprensibile senza la Chiesa. Cioè il cristianesimo non è mai un'esperienza intimistica, personalistica. È un'esperienza personale, ma non fino al punto che quell'esperienza personale si chiuda. Gesù stesso, ad esempio, quando deve mandare i suoi discepoli, non li manda singolarmente, li manda almeno due a due. E cioè la dimensione relazionale, la dimensione fraterna, la dimensione comunitaria, la dimensione ecclesiale, è proprio nella natura stessa del Vangelo. Non si può capire il Vangelo senza la Chiesa, non si può capire il Vangelo senza questo stare insieme, senza queste relazioni significative, chiamiamole così. In questo senso il nostro stare insieme non è accessorio, non è semplicemente perché è utile a fini pratici, perché dobbiamo metterci insieme, perché se uniamo le nostre forze, l'unione fa la forza, queste sono tutte logiche mondane. Il Vangelo ci sta dicendo qualcosa di molto più importante, ci sta dicendo che una fede che è staccata da un'esperienza ecclesiale vera non è un'esperienza di fede autentica. E quindi capite che queste forme di preghiera, di spiritualità che serpeggiano anche in mezzo ai nostri fedeli, in cui ognuno diventa come una sorta di isola, in cui usa la Chiesa semplicemente come un distributore di sacramenti o di preghiere o di novene, di feste, di pellegrinaggi, ma in fondo io sono solo e me la vedo da solo e mi aggiusto le cose da solo. Questo tipo di esperienza non è un'esperienza autenticamente cristiana. Perché Gesù fin dall'inizio della sua predicazione crea un circuito di rapporti, i suoi discepoli, gli apostoli. E questo non significa che la Chiesa è sempre all'altezza del suo compito, cioè basta essere Chiesa per capire anche quello che il Signore vuole dirci, e perché lo vedremo tra un istante, così non è. Eppure la conditio sine qua non attraverso cui il risorto può manifestarsi è l'atteggiamento ecclesiale, l'essere insieme. Queste donne sono insieme. E vedete che cos'è il dialogo sinodale. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, parlano tra di loro. Cioè il Vangelo ci sta dicendo che innanzitutto queste persone sono capaci di parlare tra di loro, di condividere la loro esperienza. Non ci dice che sono capaci anche di capire quello che stanno dicendo, di capire il significato profondo di quello che stanno cercando, ma sono persone che riescono a parlare di quello che gli sta accadendo, che è una cosa che a noi manca. Noi ci meravigliamo moltissimo della parola sinodalità, del sinodo, eccetera, e in mezzo ai nostri fedeli, e purtroppo forse anche nella nostra mentalità, nel nostro modo di pensare questo, pensiamo che sia una trovata dell'ultima ora, no? Quella di parlare della sinodalità, e di pensare che la sinodalità sia semplicemente una forma di democrazia nella Chiesa, in cui alziamo le mani, ci mettiamo d'accordo e delle maggioranze decidono che cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. Ma questo non è il sinodo e questa non è la sinodalità. E cioè significa che l'esperienza di capire la volontà di Dio, di discernere la volontà di Dio, è qualcosa che accade soltanto quando siamo insieme, non quando siamo da soli. Quando siamo Chiesa e quando come Chiesa riusciamo a parlare, a domandarci insieme. Si domandavano che senso avesse tutto questo. Noi a volte consumiamo le cose senza mai gustarle davvero. Viviamo dei momenti della nostra vita, della nostra epoca, del nostro stare insieme, della nostra storia, senza mai fermarci che senso ha tutto questo, che senso ha vivere in questo contesto storico, politico, economico, culturale. Abbiamo smesso di interrogarci e di parlare tra di noi, di farci delle domande tra di noi. Noi siamo spaventati dalle domande. Anzi, pensiamo che non sia un atteggiamento di fede quello di porsi delle domande. Invece il Vangelo ci dice che il primo modo per poter ascoltare Dio è saperci interrogare, saperci fare le domande giuste. Sapete, lo abbiamo detto anche nella scuola di preghiera che abbiamo visto ieri, no? A che serve la preghiera se non a farci la domanda giusta? La preghiera ci serve a poter domandare ciò che può sbrogliare le questioni. E quindi un'autentica vita di preghiera crea capacità di parlare tra di noi. Ma non basta. Non basta che noi ci mettiamo a parlare delle cose, che condividiamo la nostra esperienza. Abbiamo bisogno di spazi in cui possiamo domandarci le cose insieme, ma poi l'unica cosa che ci tira fuori da questi discorsi che sembrano andare a vuoto e non andare da nessuna parte è l'intervento di qualcuno, di qualcosa che è fuori di noi. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Ecco l'apparizione degli angeli a queste donne. apparizione di messaggeri, di qualcuno che fuori da quella discussione annuncia a loro che stanno parlando qualcosa che non è il prodotto dei loro ragionamenti, ma è quella variabile che dà di nuovo significato ai loro ragionamenti. Le donne impaurite, vedete l'atteggiamento, tenevano il volto chinato a terra. Che cosa vi viene in mente quando pensate a questo atteggiamento? Di una persona che è ripiegata, come la donna curva nel Vangelo, no? Ripiegata, guarda a terra. Una persona che guarda a terra non guarda avanti, ad esempio. Una persona che guarda a terra non guarda in alto. E se tu pensi che la vita sia guardare in basso, ti sbagli. La disperazione viene quando la nostra visuale non ha più profondità. La disperazione nasce quando tu non vedi al di là della tua esperienza, di quello che stai vivendo. Queste donne hanno il volto chinato a terra. E anche noi a volte come chiesa ci guardiamo i piedi, capite? Sappiamo dire tutto quello che non va, lo sappiamo dire tutto quello che non va, ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci alzi lo sguardo. E ve lo anticipo adesso, anche se poi lo vedremo più avanti, questo qualcuno, questa esperienza di qualcuno che ci alza lo sguardo è la parola di Dio. Senza la parola noi siamo destinati soltanto a rimurginare la nostra esperienza. Solo la parola, solo il Vangelo soprattutto, alza lo sguardo, fa sì che quell'esperienza non sia più un'esperienza di guardare a terra. Ma quelli dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? E dove lo devono cercare? Perché per loro è morto. Ed è loro che attraverso questa domanda gli stanno annunciando qualcosa che non sanno. Che quello che loro stanno cercando non è morto, ma è vivo. Non è qui, è risorto. Ecco qui la risignificazione che fanno questi angeli, la risignificazione della parola di Dio. Vedete, ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole. È interessante che cosa fa la parola di Dio: ti ricorda le cose, ma ti aiuta a rileggere in un modo che tu dici: ah, adesso ho capito, ora ho capito, prima l'ho vissuto e basta, ma adesso l'ho capito. Ecco il ruolo. Quindi se noi dovessimo dire l'identikit di un atteggiamento sinodale è tornare a condividere, a parlare, soprattutto a domandarci insieme della nostra esperienza, ma a sapere che non basta questo, perché abbiamo bisogno che il nostro stare insieme, che il nostro parlare, che il nostro confrontarci sia costantemente illuminato dalla parola. Senza la parola noi siamo una proloco attrezzata, ma non siamo sacramento universale di salvezza. È la parola che cambia lo sguardo, cambia la nostra prospettiva. Non siamo chiamati a progettare per venire fuori dal pantano, ma attraverso la parola riusciamo a capire qual è il significato del perché siamo arrivati lì, perché ci troviamo lì, perché il Signore permette quel tipo di esperienza. Che grande necessità abbiamo di riscoprire la parola in questo modo. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Le prime che ricevono l'annuncio della Pasqua sono queste donne, e queste donne sono le prime che riportano questa esperienza nuova, che è un'esperienza di Pasqua, che non è ancora l'incontro con Cristo, ma l'incontro con l'intuizione che le cose non stanno come sembrano. Ecco, questa è la prima fase della Pasqua. La prima fase della Pasqua non è incontrare Gesù, ma è il balenare dentro di noi l'intuizione che le cose non sono come sembrano, che c'è un significato molto più profondo, che la morte non è l'ultima parola, che la fatica che stiamo vivendo in questo momento non è semplicemente una fatica, c'è un di più. Questa è l'intuizione della Pasqua. Non lo sanno ancora dire, ma raccontano quello che le è accaduto, raccontano questa intuizione. E che cosa accade? Che non le credono. Oh, è la Chiesa, vedete la fatica che fa la Chiesa, ad accogliere la Pasqua, ad accogliere chi gli sta annunciando la Pasqua. Da sempre noi siamo lenti nel comprendonio. Pietro tuttavia si alzò, qui si vede il leader, e qui si vede la predominanza di Pietro. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinatosi vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Colui che deve essere il primo è quello che prima di tutti prende sul serio le parole di queste donne. E anche se non ci crede, va, si mette in discussione, non si chiude nel suo pregiudizio. E l'esperienza che Pietro fa della Pasqua, innanzitutto, è l'esperienza di un'assenza, di non trovare quel corpo che pensava fosse chiuso lì. E questa cosa lo riempie di stupore. Ma non basta. Vedete, l'intuizione, lo stupore, ma finalmente Luca ci dice quale dovrebbe essere il paradigma vero di ogni esperienza pasquale. E non ce la dice né Maria Maddalena nel suo Vangelo, né Pietro, che dovrebbe essere l'archetipo, diciamo così, di un credente, ma ci racconta la più famosa tra tutte le storie della risurrezione, che è il racconto dei discepoli di Emmaus. Il racconto dei discepoli di Emmaus è il paradigma di come la Pasqua entra nella nostra vita. Sono loro i discepoli a cui guardare, sono loro che ci insegnano in che modo ognuno di noi può fare Pasqua. Vedete come si ripetono alcune immagini, alcune scene. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme. Gli archeologi litigano costantemente per dirci che non è qui Emmaus, non è quello dei francescani, è quello dei crociati, no? Gli israeliani hanno trovato un altro... È interessante che non si sa effettivamente dove sta questo villaggio realmente, ma non è forse questa già una notizia? Cioè, non ci interessa dove si trova effettivamente Emmaus, ci interessa sapere che questi erano in cammino, che se ne stavano andando da Gerusalemme perché erano delusi. Questa è la cosa più interessante. Non è interessante dove stanno andando, è interessante che se ne stanno andando. Questa è la cosa interessante. E mentre conversavano e discutevano insieme, vedete il sinodo? Conversavano e discutevano insieme. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona, non sono più angeli, è lui stesso. Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Cioè, quello che stanno vivendo fa sì che loro possono trovarsi accanto a Gesù ma non sapere che è Gesù. I loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, ecco, noi immaginiamo sempre Gesù come colui che dà le risposte, vedete ancora una volta come una buona guida è colui che fa le domande. Ho intravisto nel banchetto dei libri un testo molto bello di Giuseppe Forlai, La compagnia spirituale, è un testo meraviglioso su che cosa dovrebbe essere il rapporto di vita spirituale di una guida. Una buona guida fa la domanda giusta. Ecco perché il risorto fa questa domanda: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? E loro si fermarono col volto triste. Altro che Pasqua. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme. È interessante, Gerusalemme è la città che più di tutti gli altri potremmo dire in cui il padrone di casa è Dio, e queste persone dicono a lui: solo tu sei forestiero qua, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni. E domandò loro: che cosa? Vedete come scava nella loro esperienza, vuole che vadano al fondo della questione, non vuole semplicemente che si fermino ai sintomi. Volete un esempio? Dice: sto male. È troppo poco che tu dici stai male. Stai male perché? Ecco un bel cammino. Dice: sono triste. Sei triste perché? Sento ansia nella mia vita. Hai un'ansia perché? Qual è la radice? Scava. Vai al fondo. Questo è, vedete, il cammino che loro stanno facendo da Gerusalemme verso Emmaus è anche un cammino che stanno facendo dentro di loro, stanno scavando dentro di loro, dentro la loro esperienza. Gesù li sta aiutando ad andare al cuore stesso di quello che stanno vivendo. Domanda delle cose giuste. Su, dice, raccontatemi. Tirate fuori tutto l'amaro che vi portate dentro. E loro: ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere, in parole, davanti a Dio, a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti, le nostre autorità, lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno crocifisso. Sentite qui la delusione. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. E qui c'è tutto il loro dolore, La loro speranza delusa. Gesù non è quello che loro si aspettavano, sono rimasti male. Beh, sappiate che si diventa credenti nel momento in cui finalmente Gesù ci delude, cioè non è quello che noi ci stavamo aspettando, perché è sempre di più di quello che ci stiamo aspettando. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. E alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Tant'è vero che questo racconto di questa cosa che li ha sconvolti non impedisce loro di andarsene, però. Dice: ma non trovano il corpo, nel dubbio comunque noi ce ne andiamo a casa. È chiusa la questione, capite? Cioè, non è convincente semplicemente il racconto che non c'è il morto. Ecco parole che sono rivolte a noi e alla Chiesa. Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Che bella questa cosa. Innanzitutto, se cercate questa citazione, non la trovate nell'Antico Testamento, perché in realtà il risorto sta citando tutto l'Antico Testamento, tutto quello che è l'esperienza prima. Gli sta dicendo a persone che conoscono le scritture: non avete ancora capito le scritture. E sapete perché non hanno capito le scritture? Perché la chiave di lettura per capire le scritture è la sapienza della croce. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? Non accettano questo, capite? Che soltanto quando tu rileggi le cose attraverso la sapienza della croce, tu capisci anche il senso. Ma la sapienza della croce, dirà Paolo, che è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Cioè, o è d'inciampo o è una pazzia, non è mai percepita come qualcosa di logico, non è logico appunto, è qualcosa di più grande. Ma qui per un istante sostiamo, perché il risorto è accanto a loro, sono insieme e conversano tra di loro, e proprio perché conversano tra di loro fanno l'esperienza che Gesù risorto misteriosamente si accosta a loro e comincia a fargli le domande giuste, a suscitare in loro le domande giuste. Non dovrebbe essere forse questa la più bella motivazione del perché sarebbe bello vivere davvero un'esperienza sinodale? Cioè poter vivere un'esperienza in cui, mentre siamo insieme e condividiamo, finalmente nascono dentro di noi, suscitate da Gesù risorto, le domande giuste che dobbiamo farci, come singoli e come Chiesa, le domande giuste. E poi assistere a quest'opera in cui, da una parte ci rimprovera, dice, stolti e tardi di cuore, ma poi perde tempo a spiegarci il senso delle Scritture, il senso di tutto, il senso dell'esperienza, il nostro senso, è il risorto che ci racconta questo. Perché noi abbiamo bisogno di Gesù? Perché da soli noi non riusciamo a capire qual è il senso della nostra vita. Il senso della nostra vita può soltanto esserci raccontato da Gesù. È Lui che suscita dentro di noi il significato più vero della nostra vita. Chi vive una vita spirituale è interiormente istruito dallo Spirito che gli permette di rileggere la sua esperienza con uno sguardo che non è uno sguardo dal basso, orizzontale, è uno sguardo che viene dall'alto, una luce che illumina. E veniamo illuminati e si apre per noi l'intuizione che le cose non sono così come noi le avevamo immaginate, calcolate, pensate, dedotte, incasellate anche, no? Quello che abbiamo chiamato per tanto tempo disgrazie, quando tu le rileggi in questa lettura spirituale ti accorgi che sono le occasioni che il Signore ti ha dato per una svolta, ma te ne accorgi dopo. E poi vedete come questa esperienza di Chiesa primordiale, questi due discepoli rappresentano proprio un esempio di Chiesa molto grezza, sono due che tra l'altro dicono delle cose che non sono proprio delle migliori, che fanno emergere tutto il loro limite, ma anche il desiderio di ritrovare un senso, un significato. Finalmente matura dentro di loro qualcosa che non è più semplicemente loro e si esprime in questo modo. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Guardate, noi ci accorgiamo che la nostra esperienza di Chiesa sta funzionando quando alla gente viene il desiderio di dire al Signore resta con noi, cioè voler restare con il Signore, avere il desiderio della preghiera, avere il desiderio di non liquidare l'esperienza cristiana a una roba di qualche scampolo della nostra vita e del nostro tempo e poi noi continuiamo con la nostra quotidianità. Il desiderio profondo di intrattenersi con Lui, di trattenerlo. Quando il nostro essere Chiesa non suscita preghiera e quando la preghiera è semplicemente tecnica o dovere, questo non ci salva. Questo significa che c'è qualcosa che non sta funzionando nella nostra esperienza di Chiesa. Ecco perché noi possiamo trovarci anche in un attivismo ecclesiale in cui facciamo tantissime altre cose, ma mentre facciamo tante cose non sentiamo mai l'esigenza di pregare insieme. Organizziamo tutte le cose più strane, più impossibili, cose bellissime anche, no? Per la gente, per noi, per il territorio, per il mondo, eccetera, ma non sentiamo il desiderio della preghiera. Abbiamo bisogno di sentire l'esigenza di pregare. Ma noi facciamo la Caritas, ho capito, ma questa esperienza di fare la Caritas suscita il desiderio anche di pregare? Ma noi facciamo catechismo, il fatto che fai parte del gruppo dei catechisti, c'hai il desiderio di pregare? Ma noi facciamo, non lo so, qualunque cosa che noi compiamo all'interno della Chiesa, se è autenticamente un'esperienza ecclesiale, deve far nascere il desiderio di pregare. Ecco, vedete come si sta chiudendo un po' il cerchio dell'identità anche di una Chiesa sinodale. Imparare a stare insieme, a dirci le cose, a lasciare che queste cose vengano illuminate dalla parola di Dio. E che cos'è che ci fa ancora più Chiesa? Non solo quando facciamo le cose insieme e parliamo insieme, ma quando preghiamo insieme. Pregare insieme ci fa chiesa. Invece, ancora una volta, la preghiera sta diventando un fatto intimistico. I passi più citati sono: chiusa la stanza, la porta, e nel segreto prega il Padre tuo, no? Ah, che beh, questo ci sta chiedendo il Signore, che lo contrappone invece a quelli che pregano negli angoli delle piazze per farsi vedere da tutti. Gesù non invita all'intimismo lì, ma a ritrovare l'autenticità della preghiera. Ma ciò che ci rimette davvero in uno spirito di preghiera è sempre un'esperienza di chiesa. Resta con noi, e perché deve restare con noi? Perché ormai è buio e noi siamo al buio e vogliamo che lui rimanga nel nostro buio. Ed è bello anche come questo risorto, che in realtà è uno straniero ai loro occhi, si lascia convincere immediatamente a restare con loro. Fa per andarsene, dice: ma no, ma fermati. Vabbè, mi fermo. Entra. Ed egli entrò, ecco, questo è un versetto che non dobbiamo mai dimenticare, il versetto 29. Egli entrò per rimanere con loro. Questa è la promessa di Gesù, che egli entra per rimanere con loro. Anche quando scomparirà, non dimenticatevi che quello che ci ha detto il versetto 29, che è entrato lì per rimanere con loro. E quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Vedete come a un certo punto questa cena è diventata Eucaristia. Luca sta facendo una cosa straordinaria. Luca ci sta descrivendo che cos'è la liturgia. E ci sta dicendo: ma non devi invidiare Maria di Magdala o Pietro, non devi invidiare tutti quelli che hanno fatto un'esperienza straordinaria di Gesù risorto, non devi invidiare Tommaso che andava a mettere il suo dito nelle sue piaghe, no, perché tu sei messo nella stessa condizione di fare esperienza di Gesù risorto, e te lo dicono i discepoli di Emmaus, anche loro sono insieme, ascoltano la parola e poi siedono a tavola e lì si fa Eucaristia, e Gesù non lo vedono più. Ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia facciamo l'esperienza di una Pasqua decisiva. Questo ci sta dicendo Luca: non abbiamo niente da invidiare a nessuno. C'è una cosa che è interessante, perché noi ascoltiamo la parola, no? Nella liturgia della parola c'è un po' questa esperienza adombrata nel racconto dei discepoli di Emmaus, di dire: quando noi cominciamo a celebrare la messa, la prima cosa che facciamo come i discepoli di Emmaus, prendiamo la nostra esperienza e la accostiamo alla parola di Dio. Conversiamo tra di noi, cioè cerchiamo di tirar fuori la nostra esperienza e di confrontarla con la parola di Dio. Ma solo Gesù risorto poi ci spiega il legame che c'è tra la parola e la nostra esperienza, e uno dovrebbe dire: beh, questa è l'omelia. Invece, questo spero che possa essere di consolazione per molti di noi, e proprio quando i discepoli stanno parlando tra di loro, il termine conversare si dice omileo. E molto spesso le cose che si dicevano tra di loro non bastavano e non erano l'ultima parola. C'è bisogno di qualcosa di più grande. Questo per scaricarci anche dalla responsabilità di dire che quando noi stiamo facendo l'omelia è Gesù risorto che spiega il senso delle scritture. Perché certe volte diciamo delle stupidaggini pazzesche e non dobbiamo dire Gesù risorto. Siamo noi. Siamo noi, punto. E non vi meravigliate, so, questo ci fa un po' sorridere, ma è talmente tanto vero che è Gesù risorto poi a spiegare il senso delle scritture, che magari qualcuno viene dopo a dirti: ma grazie, e ti dice grazie per una cosa che tu in realtà non hai detto, ma che lui ha percepito in questo modo ed è stato per lui illuminante, perché non sei tu. Dice grazie perché quando hai detto, ma io ho detto sta cosa, ma non volevo dire quella cosa. Eppure quella persona l'ha percepita in quel modo e ti accorgi dallo sguardo che è stata una liberazione, no? Una risignificazione della sua esperienza. Cioè il Signore agisce anche al di là delle nostre parole, perché anche il nostro parlare, per quanto dotto, preparato, efficace, è sempre omileo. Poi abbiamo bisogno di Gesù risorto che ci spiega invece il senso delle scritture. E poi vedete come è delineata tutta l'Eucarestia. E quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Attenti, perché questa apertura degli occhi e questo riconoscimento ha una conseguenza, Ma egli sparì dalla loro vista. Ma ricordatevi, era entrato per rimanere con loro. Dov'è se non è più davanti alla loro vista? È in quel pane, ad esempio, ma è anche dentro ciascuno di loro. Ha preso il posto di che cosa? Di quel fervore che loro sentivano prima, di quell'apparato emotivo che gli fa dire: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre egli conversava con noi lungo la via? Allora la fede in Gesù Cristo non è più qualcosa che ti emoziona, diventa qualcosa di molto più profondo. Gesù non abita più la regione delle nostre emozioni, diventa invece qualcosa di spirituale dentro di noi, che è più grande delle nostre emozioni. Ma non dobbiamo avere paura, anzi forse dobbiamo chiedere al Signore di avere di nuovo nella Chiesa persone che infiammano di nuovo i cuori, che ci fanno sentire di nuovo il cuore ardere dentro. Non è ancora Gesù risorto, ma è la preparazione ad accogliere Gesù risorto. Certe volte noi non abbiamo più entusiasmi, non c'è più fuoco. Fratelli, non c'è fuoco a volte. Anche nel nostro modo di essere chiesa, di pensare, di evangelizzare, manca il fuoco. E invece questi dicono: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre quest'uomo conversava con noi? Non c'è più, perché è lì, è dentro di loro ed è davanti a loro. È diventato Eucaristia, ma anche loro sono diventati Tempio dello Spirito Santo, dimora del risorto, loro. E noi ci accorgiamo che è stata davvero Pasqua, perché come ci accorgiamo che ci troviamo davanti a una vera preghiera o davanti a una vera esperienza spirituale? Perché uno potrebbe dire: da che cosa ti accorgi che hai pregato bene? Le vere preghiere suscitano sempre decisioni. Le preghiere che si limitano a constatare il reale non sono buone preghiere. Ogni autentica esperienza spirituale provoca la libertà, cioè ci fa fare qualcosa. E loro che cosa fanno? Senza indugio, dice, partirono e fecero ritorno a Gerusalemme. Se ne erano andati via e adesso tornano indietro. E trovano riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. È interessante Luca, Loro tornano indietro e non permette ai discepoli di Emmaus di dire innanzitutto quello che è successo loro, perché subito dicono: ah, comunque il risorto è già apparso a Simone, perché Simone è Simone. Luca deve dire che Gesù risorto è apparso a Simone. Poi non ci racconta niente di questa apparizione a Simon Pietro, perché vuole dirci che non è interessante sapere come è apparso a Simon Pietro. Ci dice che è apparso a Simon Pietro, ma la cosa che a noi interessa non è come è apparso a Simon Pietro. A noi interessa come è apparso ai discepoli di Emmaus, perché loro possono replicare questa esperienza anche per ciascuno di noi. Noi siamo come i discepoli di Emmaus. E quindi dovremmo chiudere qui il Vangelo e dire: e vissero felici e contenti. Invece guardate un po' che cosa succede. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. E mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Reazione della Chiesa nascente. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Caspita! Hanno fatto l'esperienza della Pasqua, sono entrati nel mistero della risurrezione. Ecco, che cos'è l'incredulità? L'incredulità è lo scontro che si viene a creare tra il fatto che tu sai che Gesù è risorto e credere davvero che sia risorto. Cioè, da una parte noi diciamo Gesù è risorto, ma la verità è ci crediamo davvero? Cioè, quando nell'esperienza noi ci accorgiamo che quello che stiamo dicendo è vero, questo ci spaventa. L'incredulità è lo scontro tra questi due mondi, quello che sappiamo e la nostra esperienza. E abbiamo paura e pensiamo che sia un fantasma e pensiamo che non sia quello che noi ci stiamo che volevamo, e subito il risorto rimprovera questi discepoli: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Per farsi riconoscere, ecco la carta d'identità del risorto: guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Gesù risorto non è un'esperienza semplicemente interiore, emotiva, psicologica, di consapevolezza, di intuizione, di significato della nostra esperienza. Gesù risorto è una persona che possiamo toccare e guardare. Questo sta dicendo Gesù. Ma poiché per la gioia, vedete come contrappone, alla paura la gioia, ma anche la gioia diventa motivo di incredulità per loro, che si potremmo tradurre in questo modo: è troppo bello per essere vero. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualcosa da mangiare? E gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Allora, prima mostra le proprie piaghe, poi mangia. Deve far capire loro che Gesù risorto è un fatto, non l'interpretazione di un fatto. È un fatto. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora, attenti, aprì loro la mente per comprendere le scritture. Prima gli ha aperto gli occhi, adesso gli ha aperto la mente. Quasi a voler dire che prima facciamo esperienza di qualcosa e poi la capiamo. Non è che prima capiamo e poi facciamo esperienza. Prima facciamo esperienza e poi capiamo qualcosa. Quando tu ti innamori di qualcuno, prima fai l'esperienza dell'amore, poi consapevolizzi che ti sei innamorato. Non è che prima dici: adesso devo consapevolizzare dell'amore, adesso che l'ho capito amo qualcuno. L'amore precede la consapevolezza. L'esperienza precede la consapevolezza. Nel cristianesimo non si arriva a Gesù per ragionamento, ma perché si arriva attraverso l'esperienza, e dall'esperienza che arriviamo al ragionamento. Molta teologia, fratelli, è fuffa perché vuole partire dalla teoria per arrivare a suscitare un fatto. Questo tipo di teologia non produce niente, e tutta la pastorale costruita su una teologia così non produce nulla. L'unica teologia che funziona è quella che nasce dall'esperienza e poi diventa consapevolezza, diventa annuncio, diventa anche scelta pastorale. Dal fatto alla consapevolezza. Aprì loro gli occhi, scomparve dalla loro vista, è dentro di loro, e poi finalmente apre loro la mente per comprendere il senso delle scritture. Ma anche questo è un dono, non è uno sforzo, non nasce da tanto studio, nasce da tanta umiltà e da tanta capacità di saper accogliere lo spirito che può spalancare dentro di noi questo tipo di consapevolezza, capire l'esperienza. Allora Gesù vuole che innanzitutto noi facciamo tesoro della nostra esperienza, scaviamo dentro la nostra esperienza, ci facciamo la domanda giusta che ci porta alla radice di questa esperienza, ma poi abbiamo bisogno della parola che illumina questa esperienza. Allora tu intuisci che esiste un significato che a te prima sfuggiva, ma non sai dirlo questo significato. E che cosa accade allora? Che al fondo di quello che hai trovato, al fondo di quel buio, incontri qualcuno, fai l'esperienza di qualcuno, e questo qualcuno che a un certo punto ti mette in bocca le parole che ti mancavano, ti dà i pensieri giusti per poter raccontare quello che prima avevi intuito ma non riuscivi a dire. Questo fa Gesù risorto, e noi abbiamo bisogno di questo. Non abbiamo bisogno soltanto di farci piacere la croce e di trovare strategie per accettare la vita così com'è. Abbiamo bisogno di incontrare Gesù risorto. E vorrei tanto che oggi pomeriggio ciascuno di noi potesse sostare davanti a questo racconto, a questi racconti della risurrezione, e domandarsi in che modo vive la Pasqua, in che modo vive la Chiesa, in che modo vive questa conversione, in che modo prende sul serio la propria esperienza. Se può dire, come questi discepoli che hanno incontrato Gesù, anche noi possiamo dire abbiamo incontrato Gesù, e in che modo ha dato di nuovo significato alla mia vita, in che modo ha cambiato la mia esistenza, ha spalancato il mio cuore e la mia mente e i miei occhi. Il capitolo 24 finisce con l'ascensione, ma noi ci fermiamo qui. Lasciamo che il racconto dell'ascensione sia l'ultima parola che ascolteremo domani, ed è la parola che ci farà da sintesi in tutto il Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato in questi giorni. Buona preghiera. Telefonava. Io tra qualche istante tornerò su In Parla Tutto.